Ritorniamo in diretta, ed è già pronto, anzi sono pronti i secondi ospiti. Al telefono abbiamo tutta la band dei Cat. Ciao, ciao ragazzi.
Ciao.
Buonasera e benvenuti a Melting Pot. Come dicevo prima, mi scusavo con loro per il leggero ritardo, però ci siamo un po' prolungati con i Future Sound of Aquinas Nakoi. E invece adesso arriva un compleanno importante, 30 anni di rock viscerale indipendente con i Cat, istituzione bolognese che non ha mai smesso di sudare sui palchi di mezzo mondo. Parleremo di ristampe in vinile, tour europei e della camicia di forza del post-punk. Tra una chiacchierata e l'altra iniziamo allora anche con loro. Si parte. 30 anni di carriera, ragazzi, dal 1996 fino al 2026. Qual è il segreto per restare una band feroce, indipendente e soprattutto unita per tre decenni?
Oddio, non lo sappiamo, anche perché non è che ci siamo mai posti, diciamo così, la questione del... cioè ci siamo accorti, siamo arrivati a 30 anni di band, di vita di questa band... e ci siamo in qualche modo svegliati la mattina e abbiamo detto, cazzo, abbiamo fatto 30 anni insieme, ci abbiamo suonato per 30 anni, sembra incredibile. Però non, quindi non abbiamo, dobbiamo ancora capirlo noi, diciamo, qual è stata la ricetta che ci ha fatto arrivare fino a 30 anni.
Si può dire nessun segreto, solo la passione sì. nel fare quello che ci piace, che ci piaceva fare quando la band si è formata e che ci piace fare tuttora dopo 30 anni, malgrado tutto, anche se in 30 anni veramente succedono così tante cose che uno potrebbe essere anche tentato di dire ma chi me lo fa fare, ma nel nostro caso ha sempre prevalso la voglia di continuare a fare una cosa che veramente ci piace e in qualche modo ci permette di rimanere anche sani, per così dire, cioè mentalmente pronti anche ai cambiamenti che abbiamo attorno.
Per festeggiare il trentennale avete ristampato Bare Bombs, che è uscito nel 2003 in vinile. Perché avete scelto proprio questo disco per celebrare il trentennale?
Beh, perché è un disco che ha avuto una vita molto sfortunata nella sua prima, diciamo, quando per la prima volta l'abbiamo pubblicato, perché è stato vittima poi di una situazione complicata a livello discografico, diciamo così, tra le etichette che lo avevano prodotto, tra l'etichetta che l'aveva prodotto, noi l'avevamo coprodotto, comunque l'etichetta che l'aveva pubblicato e quelle che lo distribuivano, diciamo così, per non stare a spenderci in dettagli, a entrare in dettagli particolari. E quindi il disco dopo pochi mesi è stato ritirato dalla distribuzione e le copie sono scomparse dalla circolazione, quindi è stato veramente un disco sfortunato per noi, un disco come tutti quelli che abbiamo fatto, ci rappresenta, in cui credevamo molto e crediamo tuttora, e quindi ci sembrava giusto in occasione del nostro trentennale fare giustizia, ecco, di questa situazione, certo, che ci era rimasta sempre un pochino qui, no? Ci è rimasto un pochino indigesta, insomma, perché per noi gli sono come dei figli, no? Cioè sono un prodotto di un lungo periodo di gestazione, di passione, di sforzi, di stare a prove, di concerti in cui trovi i brani nuovi, lo studio, tutto, cioè la studio di registrazione, insomma, l'esperienza dello studio, eccetera, eccetera, la grafica, la copertina, tutto quello che può trasmettere un disco per noi è parte della nostra estetica, della nostra poetica, quindi vederlo così maltrattato ci aveva, certo, fatto star male, e quindi ci sembrava giusto in occasione del nostro trentennale era appunto rendergli un po' di giustizia.
Che poi l'altro, Bare Bombs è descritto anche come un lavoro di transizione. E cosa stava succedendo ai Cat nel 2003 e come vi sentite oggi ad ascoltare questi brani?
No, allora, diciamo che il disco che abbiamo fatto poco dopo la fuoriuscita della nostra cantante, Elena, che è stata con noi per tutta la prima parte della storia della band, diciamo per i primi sei anni,
per i primi due dischi, per i due album
e l'EP successivo che si chiama Torture. E poi appunto lei ha deciso di lasciare la band, quindi è stata una fase in cui ci siamo dovuti un pochino riorganizzare e passare infatti per una breve fase è stata con noi anche Cristina Negrini, che era alla sua prima vera esperienza come cantante, ex attrice della compagnia teatrale di teatro sperimentale Motus, che aveva appena lasciato i Motus e voleva provare così a cantare tramite un'amica comune. Siamo entrati in contatto con lei per un po', ci ha aiutato anche dal vivo a fare i brani che appartenevano al vecchio repertorio e a lavorare anche su brani nuovi che poi sono finiti su Bare Bones. Poi però abbiamo deciso di rimanere in tre, nonostante con Cristina ci siamo trovati benissimo, uh-huh. È stata una bellissima esperienza quella con lei, però per vari motivi, per scelte di vita eccetera eccetera, abbiamo deciso di rimanere in tre come band, e quindi questo disco ci coglie in quella fase lì, in quella fase diciamo così in cui stavamo diventando quello che siamo adesso, eravamo ancora un po' quello che eravamo prima, però nelle fasi diciamo così, queste secondo noi in queste fasi diciamo così di transizione possono venire fuori delle cose molto interessanti, proprio perché sono momenti in cui uno si mette in discussione, si mette in gioco e magari vengono fuori delle soluzioni che in altri momenti non tireresti fuori.
Invece siete stati definiti John Lee Hooker in una camicia di forza post-punk. Vi ritrovate ancora in questa definizione dopo 30 anni?
Beh, direi di sì. Sì, una definizione. Beh, diciamo che il blues è una delle musiche, siamo grandi appassionati, penso di parlare a nome di Tony, Riccardo, sono Ferruccio tra l'altro, ci presentiamo velocemente. Il blues è una delle nostre passioni, specialmente quello, diciamo così, delle origini. È una delle nostre grandi passioni, così come lo è il post-punk, così come lo è il punk, così come tante altre diciamo così tante strade che ha preso il rock and roll nel corso della sua evoluzione fino ad oggi. Però diciamo che il post-punk è una musica a cui siamo molto legati, quasi generazionalmente, perché non siamo proprio di quella generazione, siamo leggermente più avanti, no? Diciamo quindi qualche anno rispetto proprio al cuore della fase post-punk, non diciamo della fine del 70, primi anni 80. Però è una musica che abbiamo ascoltato tanto, così come il blues, e quindi pensiamo che nella nostra musica ci siano entrambi gli elementi. Siamo grandi fan di John Lee Hooker e siamo anche fan del post-punk, quindi credo che sia una definizione azzeccata, perché se per blues si intende tutto quello che poi è stato un certo tipo di rock and roll e per post-punk si intende il punk e quello che è successo dopo, sicuramente sono due periodi, due fasi della musica che amiamo tantissimo, di questa musica che amiamo tantissimo e che penso si ritrovino nel nostro suono. E è allora una definizione che ha coniato una fanzine inglese per sì. recensire il nostro album A Different Beat nel 2006, Penny Black Music.
E sicuramente rispecchia il sound della band. E per tornare a quello che dicevi all'inizio, è un suono viscerale che si muove poi tra tanti diversi stili, e sicuramente il blues è alla base, ma è poi stritolato appunto dai vari stili, tra cui anche il post-punk, il punk, il garage, insomma il noise rock, ciò che dal blues poi è scaturito.
Io allora direi di andarci a sentire da Bare Bones Down to the Limit. Loro sono i Cat. Thank you. Eccoci in diretta con tutti e tre i CAT, quindi Carlo, Ferruccio e il terzo non mi ricordo il nome.
Tony.
Ecco, questa è la loro musica, bella, anche il finale è bello concitato, molto bello questo Down to the Limit. E dalle gamma pop alle collaborazioni con Mike Watt, com'è cambiata la scena indipendente italiana da quando avete iniziato fino ad oggi?
Una domanda... Se hai tipo 3 ore o 3 giorni,
no, diciamo un bignami, una risposta, un bignami della risposta. Ecco,
ma noi siamo, tieni conto che noi siamo talmente vecchi che quando abbiamo iniziato facevamo i demo, li facevamo in cassetta.
Eh sì, comunque.
Quindi adesso, però, sapete, sono tornati anche di moda.
Esatto, i mixtape adesso li chiamano.
E noi facevamo in mixtape proprio in cassetta quando eravamo ragazzini, perché era l'unica cosa che potevamo fare quando non riuscivamo a comprare i dischi, visto che veniamo tutti dalla provincia e la reperibilità dei dischi era un problema, no? Per noi,
certo.
Quando ce l'avevi era una cosa bellissima, ti ricordavi tantissimo. Però insomma, molto spesso facevamo scambi di cassette con gli amici, chi se ne comprava uno, chi se ne comprava un altro, no? Si facevano scambi. Anche solo questo, per dire, potrebbe essere un elemento di grande cambiamento che è stato passato. Cioè, noi abbiamo vissuto tante fasi, abbiamo probabilmente vissuto fasi proprio anche tecnologiche diverse, no? Dall'avvento,
certo,
del CD, da quello del vinile, dall'era della fase del disco, che era quella in cui siamo cresciuti quando eravamo ragazzini. Poi sono arrivati i CD, poi sono arrivati i download, sono arrivati le grandi piattaforme, quindi anche solo questo ha completamente stravolto il modo di vivere la musica, perché almeno, cioè, ha accompagnato diverse generazioni e le ha insegnate il proprio modo di vedere la musica. Noi ci siamo passati attraverso e
sì,
siamo ancora rimasti un pochino.
La costante è che la musica comunque poi ha anche un aspetto diciamo comunitario, che magari allora era ancora più forte rispetto ad adesso. E però prevede anche dei rituali, che il concerto è un rituale. e quindi questo mi auguro che difficilmente scompaia, anche se anche questo rituale qua ha avuto delle trasformazioni non indifferenti, però ci piace pensare che ancora il rapporto col pubblico durante un live possa essere proprio l'elemento in più per farti godere quel momento e per lasciarti poi dentro un'esperienza veramente reale di quello che è la band.
Cioè, noi abbiamo contribuito anche un pochino con Gamma Pop, che è la nostra etichetta, abbiamo visto e abbiamo proprio attraversato anche facendo le cose, facendo i dischi, facendo quelle che sono state le fasi importanti dello sviluppo della scena indipendente italiana. Adesso ci siamo un po' tirati fuori da quell'aspetto lì, siamo soltanto una band, suoniamo, e quindi la viviamo un pochino, non siamo così addentro, ecco, alle cose, almeno io, da poter dire, no, compro tipo il mercato dei dischi, adesso com'è, cioè, io continuo a comprarmi i miei dischi, quindi quando posso in vinile, perché l'ho sempre fatto, ho un rapporto con la musica che è rimasto un po' quello di prima. È ovvio che anch'io mi avvalgo di certi strumenti, come possono essere il web, eccetera, cioè, per scoprire magari gruppi nuovi,
certo,
o magari grazie a chi si avvale, come ha detto Carlo, che ogni tanto ci esplora un po' le cose che avvengono, e in furgone ci ascoltiamo delle cose contemporanee nuovissime. che poi quando mi piacciono me ne vado a comprare poi in disco. Però ecco, noi facciamo fatica a darti un quadro generale, perché per noi le cose sono cambiate poco nel nostro modo di vivere. Siamo un po' talmente piccoli e certi grandi cambiamenti dell'industria discografica non ci toccano, perché siamo troppo piccoli, che siamo un po' come se, quando si dice, lo scarafaggio che quando scoppia la terza guerra mondiale poi emerge dalle rovine. Forse noi siamo un po' così, cioè, abbiamo passato tante guerre mondiali, in termini, ma è un brutto termine per adesso, però tante guerre,
certo,
sono stati cambiamenti e alla fine siamo sempre sopravvissuti mantenendo il nostro approccio, che è quello che ci caratterizza fin da quando siamo ragazzi, credo.
In questi 30 anni, dell'altro, avete suonato ovunque, Europa, UK, America. C'è un club, una città che considerate la vostra seconda casa fuori da Bologna?
Ah, interessante. Beh, forse Liverpool. Sì, Liverpool, sì.
Liverpool, vedi.
Perché è sicuramente una delle città dove abbiamo suonato di più, a parte Bologna. Abbiamo suonato di più a Roma, ad esempio, però mi viene più da dire Liverpool, perché veramente è un po' la nostra base logistica quando facciamo i tour nella parte inglese del tour in UK, è la nostra base logistica molto spesso, quindi è un po', sì, la nostra seconda casa.
E invece nel 2017 è arrivato appunto alla batteria Tony Buzza. E cosa ha portato il suo ingresso al sound consolidato da Carlo e Ferruccio?
Un sacco di alcolici.
Da dove?
Più che altro dovresti chiedere a Tony che cosa ha portato il suo ingresso nei casi.
A lui. Prima era un nostro fan, prima.
Esatto, ma la storia è proprio quella, che io in realtà ero un grandissimo fan dei cazzo, ora sembra che non lo sono più. Ero un grande fan del cazzo, ero sempre in prima fila ai concerti, tant'è vero che in tante foto loro ci sono io che rompevo, insomma. Un po' come Harry Rollins con i Black Flag, no? Da sì, fan.
Per evitare che turbasse i concerti, beh, a questo punto viene a suonare così almeno non
rompi. Esatto, la storia è stata questa, per togliermi dal pubblico, pure perché mi ricordano loro, ma io non ricordo, che a un concerto trascinavo Carlo per il locale mentre stava suonando, ma io non ricordo, quindi non posso.
Che lui era a terra, tu mi hai preso per un piede, lo trascinavi. Tra l'altro c'era King Kong Powers dei Gun Club, dei Cramps, che vedeva la scena, perché suonavamo in apertura di King Kong e Pink Kong, che vedendo quella scena dal palco che rideva come un pazzo, perché in fondo alla sala era proprio divertito.
Kid Kong, quando l'abbiamo ribeccato, che abbiamo risuonato con lui al TPO, ricordava lui, io non ricordo, però non mettere le mani sul fuoco.
Ma perché aveva bevuto talmente tanta aranciata quella sera che poi,
certo,
gli zuccheri
uno non se ne ricorda più.
Poi soprattutto se la pellegrina amara, quella poi è macello. Bello, purtroppo sì.
Ti sarebbe talmente tale che a un certo punto non capisci più niente. Ma quell'effetto lì.
Invece, parlando di aneddoti, visto che comunque sì, avete aperto per gente non da poco, cioè per Iggy Pop, i Madonnei, c'è un aneddoto o un consiglio che avete ricevuto da queste leggende del rock che portate ancora con voi?
Oddio, consiglio
no, perché alla fine non è che ci si dà dei consigli, quando, però sicuramente dei momenti molto emozionanti, sì. L'incontro sicuramente con Iggy, quando è venuto nel camerino nostro per complimentarsi per il concerto, sicuramente è uno dei momenti dei momenti più emozionanti che abbiamo potuto vivere come band, perché per chi ci conosce e ha sentito qualcosa della nostra musica, capisce che è sicuramente uno dei pilastri, no? del nostro sound, della musica che ci piace, per cui veramente quello è stato un momento molto emozionante.
Sì, poi è stato bello anche fare per Maconi, che sono stati sempre molto carini con noi, ma anche è stato bellissimo anche suonare con i Violent Femmes all'estero, con sono tante le esperienze. Abbiamo suonato anche con gli Ives, con International Conspiracy.
È stata molto bella anche l'esperienza con, proprio all'inizio della band. Avevamo fatto diverse date anche con Make Up, che era un gruppo degli anni 90, del giro, diciamo, della Discord. Anche quello è stato veramente molto bello, come se devo ricordare qualcosa, quello lo ricordo veramente con particolare piacere.
Più che consigli, vedendo questi performer impari sempre qualcosa, no?
Certo.
Comunque sono belli, ci hanno insegnato all'epoca quando li ascoltavamo da fan, e poi tornandoci insieme cogli dei dettagli, delle cose che hai capito, tipo, poi alla fine anche a livello subconscio poi alla fine ti influenzano, capisci, vedi come si fanno, come loro fanno certe cose, tipo vedere Iggy che poco prima del concerto, lo sguardo che è rivolto agli altri membri della band prima di salire, prima di scattare sul palco, è stato qualcosa di incredibile, proprio perché cioè, quell'attitudine lì, ancora adesso mi vengono i brividi.
Immagino. Invece, tornando a Bare Bones, adesso ci andiamo a sentire My Baby Just Wants to Be Alive. Loro sono sempre i Cat. All'ultima schitarrata ce la siamo sentita, My Baby Just Wants to Be Alive. Loro sono i Cat, che abbiamo al telefono tutti e tre, Carlo, Ferruccio e Tony. Allora, com'è nato il legame con la Area Pirata Records per questa ristampa trentennale?
Beh, con Area Pirata, prima di tutto la conoscevamo da sempre come etichetta, diciamo, da tantissimo tempo, perché seguivamo le produzioni di Area Pirata e la ritenevamo una delle etichette più interessanti, più meritorie anche per il lavoro di ristampa, anche di tante cose che ci piacciono legate al mondo del garage, del rock and roll, insomma, quindi dei 60s, dei 70s, anche degli anni 80, quindi eravamo già dei fan, diciamo così, di Area Pirata, da appassionati di musica, da appassionati di, appunto, da avidi, diciamo così, acquirenti di dischi. Ma poi, guarda, noi quando
abbiamo iniziato a lavorare con loro con Second Skin,
esatto,
che usciva con una coproduzione che coinvolgeva Area pirata, dischi berristi, Antipop, che era un'etichetta di Liverpool, e Bare Bones, che è la nostra... la nostra casa di produzione, che no, in realtà siamo noi.
E quindi sì, quella è stata la prima collaborazione. Ovviamente è stato un piacere lavorare con Jacopo e Tiziano, che sono insomma i tenutari dell'etichetta, perché sono persone eccezionali, grandissimi appassionati di musica.
Avevano curato anche già un'altra stampa nostra, quella di A Different Beat, che era un altro disco che era uscito di produzione, non aveva avuto una vita travagliata come quella di Bare Bones, più lineare, però era ormai diverso tempo che non era più reperibile, e quindi avevano ristampato
il
vinile di A Different Beat
e anche il CD.
Sì. E per cui è venuto quasi naturale, no? Rivolgersi di nuovo a loro, e loro d'altro canto erano più che propensi a seguirci in questa ristampa.
Sì, noi siamo contenti perché è venuto veramente bene, un gatefold che valorizza tantissimo la grafica di copertina, tra l'altro vinile un 180 grammi, si sente molto bene, tra l'altro anche la... Il missaggio era dell'epoca di Juan Carrera, che era questo fonico sound engineer e un label manager di un'etichetta che si chiama Slow Dime, etichetta legata alla Discord. Era già un missaggio propenso quasi al vinile, aveva un approccio molto acustico, non so come dire, no? E quindi
molto dinamico.
E quindi secondo me questa edizione di vinile suona veramente molto bene, sono proprio contento di come suona. Sai quelle cose quando più lo tiri su col volume più suona bene, mi dà proprio soddisfazione, quindi siamo grati a Area Pirata per averci permesso di stampare in questo modo questo disco, e contiamo insomma di continuare a collaborare fin quando loro vorranno.
Invece parlando di tour, il tour del 2026 vi porterà, oltre che nel Regno Unito, anche in varie parti d'Europa. Come è l'accoglienza del pubblico al vostro rock ad alta tensione?
In genere è positiva, cioè poi sai, bisognerebbe chiederlo al pubblico, però noi diciamo che allora, in genere quando riusciamo a arrivare da qualche parte, a fare la nostra musica, ecco, a far suonare la nostra musica dal vivo, credo, posso dire che insomma che il nostro impatto è quasi sempre molto positivo, insomma, e abbiamo, per esempio, ci sono dei paesi in cui tipo il Belgio, la Francia, la Germania, dove abbiamo dei piccoli, come si può dire,
dei gruppi ultras,
dei piccoli feudi, diciamo così, continuiamo a tornare, in cui sappiamo che c'è un pubblico che apprezza quello che facciamo, quindi sì, no, la reazione è quasi sempre molto positiva. Guarda,
la reazione poi è positiva in quei posti dove le persone riescono poi a lasciarsi un po' andare e a seguire quello che ti dicevo anche prima, no? Questa ritualità del live, dove c'è, per quanto riguarda il nostro live, c'è un coinvolgimento diretto del pubblico. E quando succede questo, cioè quando il pubblico si lascia coinvolgere, ecco lì è veramente il momento in cui diventa molto più bello per tutti, per noi come per il pubblico. E questo succede per fortuna anche in Italia, eh? E abbiamo visto che molto spesso in Inghilterra, che tu dici magari chissà, sono così abituati, è un pubblico così che ha veramente la possibilità di vedere il meglio sempre quando
l'imbarazzo vuole. Della scelta.
Sì, l'imbarazzo della scelta, invece poi è figo proprio questo, perché si lasciano andare veramente e quindi diventa molto, molto bello e molto soddisfacente anche per noi. Cioè quando alla fine, cioè io lo dico sempre, la cosa che mi ripaga, sicuramente non mi paga le bollette andare in giro a suonare, ma mi ripaga l'umore quando,
certo,
alla fine del concerto vedo le persone che vanno via col sorriso in faccia, con felici di essere stati, di aver condiviso con noi quella serata.
E per concludere l'intervista, dopo 30 anni on the road, qual è la cosa più pazza che avete visto succedere sotto o sopra a un vostro palco?
ce ne sono tante, non so, cioè, ho citato sempre il solito episodio, poi alla fine ci ripetiamo, perché ce ne sono alcuni talmente pazzeschi, tipo una volta ci è capitato una mezza sparatoria in Lituania.
Santo cielo!
Il cuore del locale, per fortuna, però nel locale nel frattempo uno si era spento, dislocato un ginocchio, cioè, è successo di tutto. C'è stata questa serata in Lituania che raccontiamo sempre perché insomma,
è uno degli apici appunto.
In cui c'era questo festivalino, noi eravamo arrivati in questa città che si chiama Kaunas, che è la seconda città del paese dopo la capitale, anzi è stato per un periodo che doveva essere la capitale storica della Lituania, e niente, questo locale, tra peraltro in centro, poi c'era questo piccolo festival che era un collettivo di ragazzi del circuito più o meno anche così, noi eravamo gli headliner insieme a un gruppo polacco, perché eravamo gli stranieri della situazione, c'erano delle due locali, poi forse il gruppo polacco e poi noi, durante il concerto del gruppo polacco c'è stata una vera e propria aggressione, noi eravamo usciti un attimo, io e il batterista all'epoca Francesco, eravamo usciti un attimo dal locale per fumarci una sigaretta, in quel momento praticamente il locale è stato aggredito da questo gruppo di fascisti, chiamiamoli con il loro nome, che erano dei supporter della squadra locale, che intanto prendevano di mira queste realtà alternative, diciamo così, no? Essendo dei fascisti di merda, prendevano di mira questa realtà che cercavano di fare qualcosa di diverso come questo, con questi ragazzi di questo collettivo. E quindi ci fu uno scontro pazzesco, e a un certo punto, mentre noi stavamo rientrando per andare a dire agli altri guardate che fuori sta succedendo di tutto, in strada c'era una rissa, sentiamo proprio dei colpi di pistola, e a quel punto si girava un po' il sangue, perché
lo credo,
perché in realtà poi scoprimmo che alla fine, la faccio breve, e alla fine dopo parecchi momenti di terrore, insomma, fasi interminabili di terrore, che pensavamo che adesso entra uno qua dentro e ci ammazza tutti con un Kalashnikov, ci uccidono tutti, e invece in realtà poi erano stati quei, i ragazzi per l'associazione che avevano una scacciacani, che siccome subivano queste aggressioni di loro si erano
quindi
scacciacani per mandare via questi aggressori, e ci riuscì, perché poi alla fine questi se ne andarono, e alla fine suonammo
grandi.
Dopo alla fine di tutto, nonostante fosse successa questa cosa pazzesca, una battaglia in strada, suonammo, e addirittura loro erano proprio molto contenti perché erano riusciti a respingere questi assalitori, insomma, e avevano salvaguardato il buon esito della serata, insomma. Così, per dirtene una, questa per dirtene
una serata un po' particolare, sicuramente.
È rimasto impresso.
Io vi ringrazio ragazzi per la vostra disponibilità, soprattutto per la bella intervista, perché avete raccontato un sacco di cose fighissime.
Grazie a te, grazie dello spazio che ci avete dedicato. Guarda, siamo stati da poco a Roma, al 30 Formiche, è stata una bellissima serata, però contiamo di tornare prima possibile, quindi diamo appuntamento a tutti i nostri amici e le nostre amiche di Roma. Sotto al palco, appunto,
per
il prossimo concerto, e se potete seguiteci anche all'apertura altrove se capitate, insomma, vicino a dove suoniamo, ecco.
Però prima di lasciare i nostri ascoltatori vi lascio con un ultimo brano dei Cat, questa è Torture. Ciao ragazzi,
ciao.
Time. what's a long way